il tema delle meditazioni è l'umiltà della Sacra Famiglia. Vediamo allora l'umiltà di San Giuseppe. Per comprendere meglio come San Giuseppe praticò la virtù dell'umiltà, è conveniente dire qualcosa sul significato e sul valore di questa basilare virtù, tanto importante e tanto bella. Virtù soprannaturale, derivante dalla temperanza, l'umiltà ci dà anche la giusta conoscenza della nostra piccolezza e miseria in relazione a Dio, ovvero ci dà la conoscenza giusta di noi stessi, povere creature tendenti al male e bisognose del continuo aiuto di Dio. L'umiltà, inoltre, è una costante disposizione o forza dell'anima che ci inclina a raffrenare e mortificare il disordinato desiderio della nostra eccellenza e ci inclina a cercare e amare il nascondimento e il disprezzo. La definizione sembra un po' difficile che viene data dell'umiltà, ma è abbastanza chiara, no? Cioè ci dà la conoscenza di tutta la nostra povertà. Questo è in altri termini, no? Soprattutto in contrapposizione al desiderio di eccellere, di emergere, che è l'orgoglio, frutto dell'orgoglio. Sant'Agostino afferma che l'umiltà mira principalmente alla sottomissione dell'uomo a Dio, per cui l'uomo si sottomette anche agli altri, umiliandosi dinanzi ad essi. Ricordatevi questa definizione perché è molto importante. L'umiltà è la virtù che ci fa attribuire a Dio l'onore e la gloria di ciò che si fa di bene. L'umiltà è anzitutto luce, conoscenza, verità, ma la giusta conoscenza di noi stessi può essere vera e autentica solo se viene messa in relazione con Dio. Se qualche cosa non vi è chiaro, me lo dite, mi fermate e io ve lo ripeto. San Tommaso d'Aquino, dottore angelico, insiste molto nel sottolineare questo aspetto che costituisce la radice e l'aspetto più profondo dell'umiltà. Se consideriamo ciò che costituisce il fondamento ultimo dell'umiltà, e cioè la relazione alle infinite perfezioni di Dio, comprendiamo che questa virtù sta in intima relazione con le virtù della fede, speranza e carità e riveste un certo carattere di culto e di venerazione verso Dio, che l'avvicina molto alla virtù della religione. Consentitemi qui una piccola chiosa, possiamo dire. Cioè, a un certo momento, se vogliamo progredire nella strada del bene, se vogliamo camminare nella strada del bene, dobbiamo mirare innanzitutto alla virtù dell'umiltà. Perché, appunto, come dice padre Giuseppe Crione, è proprio lì il punto fondamentale, alla base, il punto di partenza. Poi tutto il resto viene di conseguenza, perché se siamo umili accettiamo il rimprovero da parte degli altri, se siamo umili possiamo anche chinare il capo e sottometterci agli altri. Allora, se consideriamo ciò che costituisce il fondamento ultimo dell'umiltà, cioè la relazione alle infinite perfezioni di Dio, comprendiamo che questa virtù sta in intima relazione con le virtù della fede, speranza e carità. Alla luce di quanto detto, si comprende meglio l'umiltà sempre crescente di San Giuseppe e di tutti i santi. I santi, infatti, a misura che crescono nella perfezione e nella santità, ricevono pure da Dio maggiori luci sulla sue infinite perfezioni, di conseguenza percepiscono in modo sempre più acuto l'abisso che esiste tra la grandezza di Dio e la propria miseria. E sorge in loro una profonda umiltà, per cui si metterebbero con piacere ai piedi dell'uomo più vile e spregevole del mondo. Cioè, non è che loro crescono nella santità, cioè nella umiltà, questo vuole dire il concetto, no? Cresce nell'umiltà e quindi automaticamente diventa più santo soltanto. No, è in relazione al fatto che crescendo nella perfezione e nella santità, Dio dà maggiori luci, fa vedere la grandezza di se stesso, e quindi il santo si rende conto di essere infinitamente piccolo di fronte alla grandezza di Dio, cioè gli svela alcuni misteri sulle sue infinite perfezioni. D'accordo? Chiaro il concetto? E sorge in loro una profonda umiltà. Ecco, non vi è dubbio che colui che nella Chiesa è stato il più piccolo, il più umile, il più nascosto dopo Gesù e Maria, non è altro che San Giuseppe, il quale non occupò nella gerarchia ecclesiastica alcuna mansione onorifica, non essendo stato rivestito di alcuno di quegli uffici che enumera San Paolo quando dice: alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri, poi vengono i miracoli, poi i doni di far guarigioni, i doni di assistenza, di governo, delle lingue, eccetera. Questa è nella prima lettera ai Corinzi che San Paolo si esprime in questo modo. San Giuseppe non ha avuto niente di questi titoli onorifici, no? San Giuseppe non è stato né apostolo, né evangelista, né pontefice, né martire, né sacerdote, né dottore, anzi, agli occhi degli uomini, neppure fu vergine. Attendi, agli occhi degli uomini. Infatti lo consideravano il padre reale di Gesù, mentre non fu padre secondo la carne, essendo Gesù figlio di Maria Vergine, che l'aveva concepito di Spirito Santo. No? San Luca a questo punto apre una parentesi, dice che non ci fu concorso d'uomo nella nascita di Gesù, no? Egli dunque fu nella Chiesa il più piccolo e il più umile, ed è perciò il più sublime e il più grande. Vedete che bella figura è San Giuseppe, no? Non è niente. Praticamente viene sottolineato che non è stato apostolo, né evangelista, neppure pontefice, né martire, né sacerdote, né dottore. Agli occhi degli uomini appariva come il padre reale di Gesù, quindi nemmeno vergine. Vedete che annientamento. E quante cose ci dovrebbe insegnare questo annientamento di Gesù, di Giuseppe? Quante cose. Cioè, noi che invece cerchiamo il primo posto, no? Non nella sala qui, anzi, ai primi posti ci stanno delle sedie vuote, no? Ma nella vita cerchiamo il primo posto. San Giuseppe aveva ricevuto da Dio una missione tutta opposta a quella degli apostoli. Questi avevano per incarico di far conoscere Gesù e dovevano essere come fiaccole che lo mostrassero al mondo. San Giuseppe doveva tenerlo celato. Bello, questo passo. Cioè, gli apostoli dovevano farlo conoscere, San Giuseppe doveva proteggerlo e quindi tenerlo nascosto, no? La vita di San Giuseppe fu dunque circondata dal silenzio. Comprendiamo meglio ora quali e quante meraviglie misteriose e grandi Dio operò in lui. Il Vangelo ricorda la stirpe che era nobilissima di esse di Davide e dice di San Giuseppe che era uomo giusto. Matteo primo capitolo versetto 19. Null'altro. Quindi di San Giuseppe sappiamo ben poco. Il significato però di questa parola, uomo giusto, è altissimo. Egli è giusto non per una o per molte virtù, ma per tutte, e tutte praticate in grado perfettissimo. La grazia datagli da Dio fu di gran lunga superiore di quella data a tutti gli altri santi, e conveniente al suo sublime ufficio, il più alto in cielo e in terra, dopo quello di Maria Immacolata e Madre di Dio. Ci chiediamo ora come corrispose San Giuseppe alla pienezza delle grazie ricevute? È una domanda legittima, no? Allora, in modo perfettissimo, ma l'umile non si esalta, ama il Signore, obbedisce alla sua legge e rimane volentieri e sempre nell'ombra. Quantunque discendente da famiglia reale, non arrossì di fare falegname. Era consapevole della sua eccezionale missione, perché alcuni tendono a dire che San Giuseppe non sapeva di avere Gesù, il Messia, come figlio da proteggere, no? Ecco perché lui dice in questo modo, no? Cioè era consapevole della sua eccezionale missione, custodire il figlio di Dio, eppure non ne fece parola ad alcuno. Apro un'altra parentesi, perdonate di queste parentesi, perché dobbiamo tradurre quello che viene detto in alto, ecco, dal punto di vista pastorale, cioè non fece parola ad alcuno di questa missione sua. Dite la verità, se ognuno di noi avesse avuto questa missione, avesse avuto questo grande segreto nel proprio cuore, ma veramente l'avrebbe conservato gelosamente come l'ha conservato San Giuseppe, oppure l'avrebbe sparsa ai quattro venti? Vedete come bisogna imparare ad osservare il silenzio, cioè osservare anche non far parola ad alcuno di certe cose che noi di cui noi veniamo a conoscenza. Dovete imparare dai sacerdoti che per obbligo del loro stato sono tenuti a conservare il segreto della confessione. Sembra facile, ma è difficile, però ci si riesce con la grazia di Dio, con la grazia di Stato, no? Altrimenti tutti saprebbero i nostri peccati, no? I suoi concittadini, se avessero saputo che egli teneva presso di sé l'aspettato Messia, gli avrebbero reso onore e l'avrebbero stimata assai di più, ma egli non cercava l'onore e la stima umana. Proprio per questo non dice a nessuno, non trasmette a nessuno la notizia di essere il padre di Gesù, no? Cioè padre putativo, di tenere e di dover custodire Gesù. Quando gli abitanti di Betlemme gli negarono l'alloggio per la notte ed egli fu costretto a rifugiarsi nella grotta, avrebbe potuto dire chi fosse, quale onore meritasse la sua santissima sposa e chi fosse quel bambino prossimo a nascere. Invece non disse nulla. Nella sua umiltà preferì essere considerato quale povero uomo, e non si afflisse di non essere riconosciuto per quello che era. Quando i magi andarono ad adorare Gesù, San Giuseppe godette dell'onore che si rendeva al nato Messia, ma non si inorgoglì di lui. Trascorse la vita nel silenzio e nel nascondimento della sua bottega, lieto di dare gloria a Dio e non a sé. Apro sempre quella parentesi pastorale. Facciamo il confronto tra noi e San Giuseppe. Trascorse la vita nel silenzio e nel nascondimento. Lo facciamo? Oppure se facciamo qualche opera buona o facciamo qualcosa di bello, lo andiamo a sbandierare ai quattro venti? Oppure non siamo capaci di tenere mezzo segreto? Sapete, uno dei modi di trasmettere la notizia, no? Qual è? È quello di dire vicino alla persona: non dire niente a nessuno. Immediatamente tutti sanno quella notizia, no? Perché, però, vedete, c'è l'onestà di fondo, eh? Cioè, io dico a te: non dire niente a nessuno. Tu lo vai a raccontare a un altro, perché non ce la fai a tenere questo segreto dentro di te, è più forte di te, no? Allora lo vai a raccontare a un altro e dici: per piacere, però non lo dire a nessuno, e così via, no? E diventa una catena e alla fine tutti sanno quello che io ho detto. Poi non si sa perché è stato detto, come è stato detto, da chi è stato detto, e povero me. Volevo che il segreto rimanesse tra me e te. E invece si è sparsa la notizia e tutti hanno saputo. Cosa volevi? Quindi trascorse la vita nel silenzio e nel nascondimento della sua bottega. Poi c'è la seconda parte di questa frase sulla quale volevo ritornare. Lieto di dare gloria a Dio e non a sé. Perché non riesco a mantenere il segreto? Perché devo mettermi in evidenza, no? È tutto là. Se invece io riesco a mantenere il silenzio e il nascondimento nel mio cuore, chiaramente sono lieto che quella cosa che ho fatto, quell'offerta che ho fatto, quella penitenza che sono riuscita a fare, la conosca solo Dio. E magari il confessore o il direttore spirituale, ma più di là non si deve andare, perché altrimenti è perso. Dico io certe volte, no? Fate dei sacrifici veramente straordinari, delle penitenze veramente eccezionali, poi sbandierate ai quattro venti tutto quello che avete fatto, avete perso tutto, il merito è finito, perché quel merito deve essere solo non per darvi gloria, perché è là il discorso. Io lo dico a tutti che ho fatto una penitenza, mamma mia, sono stato in ginocchio per quattro rosari consecutivi. E ho fatto una bella penitenza alla mia età, no? Però ho perso il merito, perché mi sono voluto vantare. Ho voluto che gli altri mi ammirassero per questo fatto che ho fatto questa penitenza, no? E quindi non ho dato gloria a Dio, ma a me, quello che dice l'autore. Non usciva dal suo ambiente per farsi conoscere. Teneva nascosto il suo ufficio di padre putativo di Gesù. Non parlava di sé. Mamma mia. E qua si potrebbe aprire un capitolo, intero. Badate, vedete quando incontrate le persone per istrate, che cosa succede? Vi cominciano a raccontare tutti i loro fatti, no? Cominciano a raccontare di quello che fanno dalla mattina alla sera. Non parlava di sé e parlava lo stretto necessario, preferendo stare in ascolto. Anche qui bisognerebbe aprire un altro capitolo, no? L'ascolto, che è una cosa stupenda, è una qualità che moltissimi non c'hanno. Provate a vedere due persone che parlano. L'una cerca di sopraffare l'altra per prendersi la parola, no? Perché a un certo momento quella parla, e tu non riesci mai a dire quello che vuoi dire tu. Allora, appena l'altra poi capisce che tu vuoi dire qualche cosa e ti lascia parlare, tu poi sopraffai l'altra. E chiaramente è un continuo ping pong, una partita di ping pong tra le due persone. E questo non è positivo, perché bisogna saper ascoltare. Saper ascoltare. San Giuseppe rimase nascosto e umile per offrire a Dio tutto se stesso, per compiere con la massima fedeltà la sua missione di padre putativo e di sposo della Vergine Maria. Possiamo così paragonarlo al fiore che cresce solitario sulle rocce dei monti, non visto e non odorato da nessuno, che apre la sua corolla per offrire solo a Dio la sua bellezza e il suo profumo. Bello questo esempio, no? San Giuseppe umile fu elevato a grande onore, fu custode di Gesù e sposo e protettore di Maria. Quindi aveva, quanti compiti aveva? Uno, custode di Gesù, e poi sposo e protettore di Maria. Ufficio nobilissimo ed unico si avverò nella vita di San Giuseppe quando la Madonna aveva cantato nella casa di Santa Elisabetta: ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Luca, primo capitolo, versetto 53. È il Magnificat, no? Insegna Sant'Agostino che quando più alto si vuole innalzare l'edificio della santità, tanto più profondo deve essere il fondamento dell'umiltà. Quindi, quando più vogliamo diventare santi, tanto di più dobbiamo diventare umili. Ma ci pensa il Signore in questo caso, no? Abbassa il nostro orgoglio, ci umilia. Bisogna sapere accettare poi le umiliazioni, questo è un altro discorso, no? San Giuseppe, considerato dal magistero ecclesiastico, dalla tradizione e dagli scritti dei santi, il più grande santo dopo Gesù e Maria, dovette quindi possedere una profondissima umiltà che raggiunse il grado più alto. San Giuseppe, senza alcuno studio, sentì e visse questa virtù accanto a colui che, essendo il tutto, si era fatto niente, e un giorno avrebbe detto: imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Matteo capitolo 11 versetto 19. San Giuseppe riconobbe il suo nulla e, senza appoggiarsi su di sé, si affidò al Signore, alla sua provvidenza e alle preghiere di Gesù e Maria. Egli passò inosservato, senza alcun rumore. Vedete, nei quattro Vangeli, si parla di San Giuseppe? Abbiamo detto qualche minuto fa. Però qui, vedete, dice: San Giuseppe riconobbe, egli passò inosservato, senza alcun rumore. Infatti, è morto e non ce ne accorgiamo. A un certo momento Gesù vive con la madre da solo. San Giuseppe è morto e noi non ce ne siamo accorti. Non c'è un brano del Vangelo che ci dice della morte di Gesù, di Giuseppe. Quindi, senza rumore, quasi sfiorasse la terra, si chiuse in profondo silenzio anche nelle circostanze più rilevanti della vita. Di lui nessuna parola nel Vangelo che sia uscita dalle sue labbra. Anche dopo la morte, il Dio permette che rimanga avvolto nell'oscurità, e ci vogliono secoli per essere conosciuto e glorificato. Fugge la stima degli uomini e si va nascondendo dappertutto. Volevo qui ricordarvi un episodio molto bello, no? Quando si rende conto che Maria Santissima è incinta, e che cosa fa? Mamma mia, sapete che cosa sarebbe successo per uno di noi, no? L'avremmo detto a tutti, no? Hai visto? Mia moglie mi ha tradito. Invece San Giuseppe, silenzio, il silenzio. E nel silenzio viveva l'angoscia di vedere la madre di Dio che era incinta e lui non ne sapeva niente. Però non dubita della sposa, eh? Affida tutto a Dio. Vedete quanto è bello quel passo. Quindi quante cose avremmo da imparare da San Giuseppe, no? Fugge la stima e si va nascondendo dappertutto. Accoglie con serenità imperturbata e disprezzo come cosa a lui dovuta e si direbbe a lui gradita. Tra i rifiuti di Betlemme, non i rifiuti alla spazzatura, i rifiuti che ha avuto quando ha chiesto asilo per la sposa, e duro trattamento in Egitto, non gli sfugge un lamento, né appare in lui segno alcuno di turbamento. L'umiliazione più profonda viene da lui convertita in sincera umiltà. Eppure egli era rivestito di una dignità e di una missione altissima. Subito dopo la Madonna viene la dignità di questa missione che ha avuto San Giuseppe, no? Perché doveva proteggere il figlio e doveva proteggere la sposa. Umiliamoci di fronte alla figura eminentemente umile di San Giuseppe e persuadiamoci che non faremo alcun passo, come insegna San Tommaso nella via della perfezione, se non ameremo l'umiliazione e il disprezzo. Guardiamoci nello specchio, eh? Vediamo che cosa siamo capaci di fare noi. Quando qualcuno ci umilia, si scatena il putiferio, eh? In noi. Cerchiamo di far valere le nostre ragioni. Alla fine, quando ci sentiamo perditori, che cosa diciamo? Tu non sai chi sono io, perciò parli così. E queste baruffe succedono anche in casa, eh? Tra marito e moglie, a un certo momento si arriva a chi sono io e chi sei tu, eh? Parolacce che volano e così via. E tutto questo perché? Per l'umiliazione, il disprezzo. L'altro ci ha disprezzato, ci ha umiliato, però noi non accettiamo, eh? Questo umiliazione, questo disprezzo, e perciò ci ribelliamo e creiamo problemi ulteriori, no? Quindi, come San Tommaso, ripeto, San Tommaso dice nella via della perfezione, se non ameremo l'umiliazione e il disprezzo, non riusciremo a fare alcun passo. Il chicco di frumento, messo profondamente sottoterra, secondo la parola di Dio, cresce rigoglioso e produce frutti abbondanti. Così l'umiltà che seppellisce l'io orgoglioso e reca frutti consolanti, frutti di grazia, frutti di gaudio e frutti di innalzamento. Eh? Quindi Chicco di Frumento è un esempio bellissimo, no? Dell'umiltà. Sottoterra marcisce e produce frutto, produce la spiga. Invece se rimane in superficie, viene cotto dal sole e non produce niente. San Giuseppe, nei vari tratti della sua vita, profondamente abbassato, si è voluto sempre nascondere ed è quasi scomparso alla vista degli uomini. Il Signore, che esalta gli umili, lo ha innalzato alla dignità di Padre suo. Come l'umiltà di Maria ha causato l'elezione alla dignità di Madre di Dio, così l'umiltà di San Giuseppe afferma lo stesso San Bernardo, lo ha elevato alla dignità di sposo di lei e quindi di vice padre del medesimo figliolo di Dio. Quindi Maria è stata scelta per la sua profonda umiltà ad essere madre di Dio, no? E San Giuseppe è stato scelto per la sua profonda umiltà, come dice San Bernardo, ad essere sposo di lei e padre putativo di Gesù. Dio resiste ai superbi e dà la grazia agli umili. Prima lettera di San Pietro, capitolo, cioè, quinto, versetto 5. San Giuseppe abbondò di un torrente di grazie in proporzione alla pienezza di cui fu ricolma Maria. Gesù ha promesso il riposo della pace alle anime umili e San Giuseppe, tra i veli dell'oscurità e l'onta del disprezzo e della noncuranza, non solo rimane sereno, ma gode di essere condotto nel grande mistero dell'umiliazione dell'uomo Dio, da cui deve dipendere la salvezza del mondo. Cioè, questo raffronto è bellissimo, no? Cioè, San Giuseppe e Maria non potevano essere delle persone orgogliose, perché Gesù è venuto sul mondo, cioè Dio è venuto sul mondo, si è umiliato, assumendo la natura umana, e non poteva vivere in una famiglia che non fosse umile. Perché? Ve lo siete chiesto? Per insegnarci ad essere umili. Per insegnarci tutte le virtù. La famiglia di Nazareth è la scuola da cui dovremmo imparare a vivere. Perché la famiglia di Nazareth ha vissuto tutte le virtù, la carità, la fede, la speranza, la temperanza e così via. Ma soprattutto l'umiltà. Il caro santo è modello di umiltà per tutti quelli che vogliono seguire fedelmente Gesù. È la prova che per essere buoni e autentici seguaci di Gesù non occorrono grandi cose, ma bastano e occorrono virtù comuni, umane, semplici, ma vere e autentiche. Questo è ciò che dice il servo di Dio Paolo VI, il 19/3/1969. Io volevo dirvi una cosa importante. Ci sono due libretti di il sacerdote Dolindo Ruotolo. Uno parla di San Giuseppe, Giuseppe il santo del dolore contemplativo, e dopo vi leggo qualche cosa da qui perché è molto bello. L'altro parla dell'umiltà di cuore, è quasi un piccolo trattato di teologia dell'umiltà. Io vi invito a prenderlo perché, guardate, a me ha fatto un grandissimo bene. Perché quando ho cercato di approfondire il problema dell'umiltà, ho capito che è correlato a tantissime altre virtù. Per esempio, l'umiltà va a braccetto con una delle virtù. L'obbedienza. Quando il marito dice, per esempio, si deve fare così per il bene della famiglia, no? Mamma mia, com'è difficile obbedire, eh? Perché si deve fare così? Si mette in discussione. E viceversa, quando è chiaramente la donna a dire al marito il contrario, ed è valido, è chiaro che deve essere sempre valido, allora, l'obbedienza è la rinuncia al proprio io, cioè alla propria personalità, e quindi è somma espressione di umiltà. In me l'io fu sostituito dal verbo eterno, e quindi l'umiltà mia non fu solo offerta dell'io, ma assenza piena dell'io, sostituito dalla persona divina. Vedete che bella frase, che riporta Padre Dolindo. No, Padre Dolindo, voi non lo conoscete, voi lo dovreste conoscere, è uno dei più grandi santi. Purtroppo, vi dico questo, purtroppo il demonio l'attacca in modo furibondo, si sta scatenando in questi ultimi tempi. Perché? Perché chiaramente lui sa, come angelo decaduto, sa il bene che potrebbe fare Padre Dolindo su tutti i cuori. E allora attacca tutto spiano, no? Leggetevelo questo, io preferisco che lo leggiate perché perde molto se io ve lo leggo. L'umanità assunta da Gesù era dunque tempio di Dio, tempio silenzioso che non conosceva altra voce che la divina gloria, altra attività che l'immolazione, altra gioia che l'unione alla divina volontà. Se ci fosse l'unione alla divina volontà, ci sarebbe l'ubbidienza, ci sarebbe l'umiltà, ci sarebbe la fede, la speranza, la carità. E invece, è chiaro? E allora, Cristo che è modello sublime di umiltà, è il capitolo a cui mi sono riferito. E qui vi riporta anche un fatto strano che capitò a Padre Dolinto, no? Una figlia si alzò a un certo momento e disse: padre, voi siete proprio un buono a nulla. Così, le figlie spirituali, no? Perché erano piene ancora di se stesse. Poi dopo si sono svuotate, a furia di frequentare la scuola dell'umiltà di Padre Dolinto, si sono svuotate. Però, chiaramente, ebbe la tracotanza di combattere. E lui racconta qui, in effetti, ecco, buona figlia in Gesù, non trovo parole sufficienti per ringraziarvi della riprensione. Mamma mia, tale e quale ad ognuno di noi, Padre Dolinto. Rassomiglia perfettamente, cioè, voglio dire, noi rassomigliamo perfettamente a Padre Dolinto. Io non trovo parole sufficienti per ringraziarvi della riprensione che mi avete fatta ieri. Oh, se tutti avessero la carità di avvertirmi in qualunque modo dei miei difetti e delle mie miserie, io sarei certo meno ingrato col Signore e aprirei gli occhi su tante miserie che mi sfuggono e mi fanno del male di sorpresa. Voi non potete credere il bene che mi avete fatto. Ho riflettuto a tante cose della mia coscienza. Ho imparato tante cose nuove in un momento. E l'umiltà, questo sublime segreto di perfezione, mi è apparsa in tutta la sua bellezza, in tutta la sua vitalità. Dio mi ha fatta la grazia di ricevere la vostra riprensione umiliandomi. E subito ho visto, come un quadro, tutte le mie deficienze e ho sentito rifluire in me una vita novella, ho visto come un nuovo orizzonte aprirsi innanzi al mio sguardo. O santa virtù dell'umiltà, come sei cara a Gesù, poiché egli si compiace tanto del più piccolo e marcito atto di annientamento e risponde all'anima con la pienezza della sua carità e del suo amore. Quando noi accettiamo l'umiliazione, Dio ci riempie l'anima con la pienezza della sua carità e del suo amore. Vedete com'è bello? O santa virtù dell'umiltà, basta, se no poi ve lo leggo tutto. E voi non lo andate a comprare. Poi invece Giuseppe, santo del dolore contemplativo, no? C'è un passo qui che mi ha colpito e volevo leggervelo perché... se c'era padre Giuseppe era un discorso, ma padre Massimiliano l'ha letto e padre Massimiliano e padre Dolindo vanno troppo d'accordo, no? Ogni tanto litigano pure, però soprattutto quando padre Dolindo non ci sente da tutte e due le orecchie, no? Non ebbi il mio dolore, è San Giuseppe che parla in questo libretto, no? Lui usa lo stile dell'imitazione di Cristo, padre Dolinto. E allora Giuseppe, San Giuseppe dice: il mio dolore fu la percezione della mia piccolezza, della mia insufficienza innanzi a Dio e a Gesù. Vedete com'è bello questa sottolineatura. Non ebbi la gioia di godere di tanta compagnia, ma mi sentii sempre come un verme. E tacqui, e fui solo servo della volontà di Dio. L'apprezzamento che ebbi di Gesù e di Maria era così grande e il mio cuore tanto delicato e sensibile che io gemevo perché riconoscevo di non sapere fare nulla. Ma chi parla è San Giuseppe, un santo di quella fatta. Tutto fu un martirio di umiltà e di amore in me. La fuga in Egitto, la vita della casetta di Nazareth, il dovere io essere a capo della famiglia, il dover comandare a Maria e al Verbo di Dio. Voi non potete valutare questo martirio di annientamento, perché non potete sapere cosa significa vivere con Gesù e Maria. La mia grandezza è tutta in questo martirio di umiltà e di conformità ai disegni di Dio, e per questo la mia vita fu tutta interiore, fu una continua rinunzia a Dio. Lo sguardo di Gesù era fuoco d'amore, lo sguardo di Maria era incendio di carità. Sentite com'è bello, no? Ogni atto della familiarità che doveva avere con loro era come una freccia che mi annientava. Immaginate veramente, perché padre Dolindo riferisce queste parole, ma non sono frutto della sua meditazione. Sono delle locuzioni interiori. Quindi tenete presente che questo che lui afferma, lo sguardo di Gesù era fuoco di amore, lo sguardo di Maria era incendio di carità. Ricordate queste parole. Ogni atto della familiarità che doveva avere con loro era come una freccia che mi annientava. San Giuseppe scompariva di fronte a loro, no? Questo annientamento interiore e questo apprezzamento portò in me il martirio di tutta l'attività di un'anima che ama. Questo fatto ci spiega anche il perché di San Giuseppe non si parla nei Vangeli, se non raramente. L'amore è attivo perché è fuoco, ed io, acceso di tanto amore per Gesù e per Maria, avrei voluto farli conoscere, avrei voluto consumarmi per loro, avrei voluto non già lavorare il legno, ma lavorare i cuori degli uomini. Io ebbi, in altri termini, un cuore umilissimo e dovette essere il capo di una famiglia, della famiglia più santa. Ebbi il cuore di un apostolo e dovetti tacere. Ebbi un cuore sensibilissimo alle privazioni di Gesù e di Maria, parla dell'estrema povertà della casa di Nazareth, e non potetti fare nulla altro per loro che lavorare. Ebbi un cuore di martiri e non potetti immolarmi. E questo è il mio vero dolore. Con Gesù sul cuore mio io sentivo l'ardore degli apostoli e gli slanci dei martiri. Basta. Tutto il resto lo leggete voi. Va bene, vi ringrazio per l'attenzione. Ave Maria.